Ben trovati, parliamo della meditazione, che è il settimo anga, il settimo passo nel percorso delineato da Patanjali, e segue il passo di Dharana, della concentrazione. Qui c'è un salto importante, perché mentre nei passi da Yama, passando per Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, il praticante fa qualcosa, si concentra su qualcosa. In Dhyana, in realtà, noi abbiamo un accesso a una condizione senza forma, una condizione in cui il praticante non fa. Dhyana e poi anche Samadhi sono situazioni personali in cui ci si trova e quindi non si fa nulla per rimanervi, ma sono condizioni che spontaneamente arrivano grazie al lavoro che è stato fatto in precedenza. Quindi è molto importante comprendere la differenza tra Dharana e Dhyana. Nello yoga c'è un po' di confusione in questo senso. Molto spesso si parla di meditazione facendo riferimento a portare la mente su un oggetto esterno o un oggetto interno. Anche quando si visualizza qualcosa, siamo ancora nel campo della concentrazione, perché, come abbiamo detto, cerchiamo di focalizzare i tanti pensieri in un unico pensiero, su una sola cosa che si chiama oggetto. Ora, qual è la differenza con la meditazione? La meditazione è pura astrazione. Attraverso il percorso di Dharana, della concentrazione, con un processo naturale, spontaneo, si accede, si dice per immersione, nella meditazione. Quindi è un percorso che avviene spontaneamente da sé, non facciamo nulla affinché ciò avvenga. Si accede in uno spazio di vuoto che però è un vuoto pieno, un vuoto che contiene ogni cosa, dove la mente però non è più soggetta alle vritti, alle fluttuazioni. All'inizio sono dei momenti, dei piccoli momenti, e all'inizio il momento in cui ne usciamo è proprio dovuto al fatto che ne diventiamo consapevoli. Che cosa vuol dire? Le vritti sono una identificazione della mente con un oggetto, con un pensiero, anche con un sentimento, con un'emozione. Quando la mente si ferma da qualche parte, rischia di fermarsi e ci porta a non essere liberi, aperti in totale attenzione. Noi, per ridurre e eliminare queste vritti, attraverso Dharana abbiamo concentrato la mente su un unico punto. A un certo punto, senza un salto, senza un'operazione, senza un'intenzione, noi scivoliamo per immersione, naturalmente in Dhyana. In quel momento la mente non è catturata da nulla. C'è un'apertura verso l'indefinito, non c'è una focalizzazione verso qualcosa. Quindi la mente è in pura attenzione. In questo vuoto abbiamo detto che contiene ogni cosa. Se noi ne diventiamo consapevoli e ci diciamo noi stessi: sono entrato in meditazione, mi sto di nuovo fermando su qualcosa, quindi in quel momento ne sto uscendo. Ora è importante comprendere questo concetto, perché solitamente anche in molte pratiche yoga si parla di concentrazione, riferendosi però a tecniche di respirazione o a tecniche di concentrazione. Va benissimo, ma è soltanto per saperlo noi. La meditazione segue naturalmente la concentrazione come percorso involontario, come passaggio involontario. La concentrazione è fermare la mente su un oggetto, l'attenzione, la meditazione è aprirsi all'infinito, in uno spazio di vuoto, di non pensiero, di non focalizzazione su nulla. Spesso si dice, ci si confonde anche nella cultura occidentale. Anche la meditazione cristiana è una meditazione che per versi, molti versi è riflettere su qualcosa. Anche qui questo rischia di confonderci. Nello yoga invece, nel dhyana, non c'è un processo di riflessione e di pensiero, neanche volontario. Non c'è questo percorso, questo processo. Così ci si confonde quando si fa rilassamento, quando si esegue yoga nidra. È una tecnica straordinaria. Il corpo si rigenera completamente, sdraiato, rilassato al massimo, ma sono presente sul corpo che si rilassa. La meditazione si esegue da seduti perché in quell'equilibrio sottile tra presenza ed assenza le energie vengono convogliate verso l'alto e al sangue, scusami, alla testa arriva una grandissima quantità di sangue. È difficile anche parlare di benefici, i benefici in realtà non esistono, nel senso che sono innumerevoli, ma non dobbiamo farlo per ottenere dei benefici, perché già quando stiamo cercando di ottenere qualcosa, stiamo fermando la mente, quindi coltiveremo un'aspettativa, un giudizio, una frustrazione se non otterremo quei benefici. Però a livello del cervello avviene un lavoro straordinario, di cui vi parlerò tra poco.
Parlare dei benefici della meditazione, come dicevamo, è un po' un esercizio molto moderno e anche di taglio occidentale. In realtà abbiamo detto che la meditazione è qualcosa che si fa senza scopo, proprio la caratteristica di una pratica del genere, come dovrebbe essere per lo yoga in generale, ma in particolare per la meditazione. Se la meditazione è una tecnica, una pratica, anzi, o meglio una condizione, come abbiamo detto, in cui ci si trova, e abbiamo detto che si esce dalla meditazione nel momento in cui realizziamo di essere in meditazione, perché ritorniamo a usare un pensiero consapevole, ebbene, parlare di benefici già implica che noi abbiamo un obiettivo e quell'obiettivo crea una serie di reazioni mentali e poi anche emozionali che rischiano di inquinare un pochino la purezza di quel lavoro. La meditazione è un mezzo straordinario per connetterci a noi stessi, per connetterci alle sfere più intime di noi stessi, per andare a creare delle condizioni all'interno della mente per uscire da alcuni processi condizionanti che appunto determinano il corso delle nostre scelte, della nostra vita, delle nostre giornate, proprio perché sono emozioni radicate nel nostro cervello più antico, che poi vanno a influenzare le nostre scelte senza che noi ce ne possiamo accorgere. Posto tutto questo, comunque il taglio del nostro corso prevede anche una conoscenza di ciò che succede nel corpo del praticante quando esegue una qualunque tecnica di yoga, compresa la meditazione. Per cui faremo così una piccola analisi di ciò che succede in meditazione nel cervello. Per farlo dobbiamo fare un piccolo excursus in sintesi di come è fatto il nostro cervello e quindi distinguiamo in generale il cervello, lo possiamo definire encefalo, che è costituito dal cervello vero e proprio, dal cervelletto e dal tronco encefalico. Ora il cervello è la parte più importante dell'encefalo e è costituita da una serie di pieghe che consentono di aumentare la superficie disponibile per avere più neuroni e queste pieghe sono chiamate circonvoluzioni e sono separate l'una dall'altra da delle separazioni appunto chiamate solchi. Comprende tutte le funzioni di elaborazione dei sensi, di determinazione dei nostri movimenti, ma anche il ragionamento, anche le emozioni. Il cervelletto invece è un posto più dietro, più in basso, e è legato a tutte le funzioni automatiche di movimento. Immaginiamo, non so, quando abbiamo imparato a guidare la macchina o quando abbiamo imparato eravamo molto vigili, molto presenti. Quei comportamenti via via sono diventati sempre più automatici, per cui adesso possiamo guidare la macchina e pensare completamente ad altro. Ecco, il cervelletto ha immagazzinato una serie di comportamenti e li ripropone come un computer che elabora meccanicamente, in base a delle informazioni che riceve, produce delle reazioni. E infine il tronco encefalico, che è costituito dal mesencefalo, dal bulbo e dal midollo. Qui abbiamo le funzioni più automatiche, quindi ad esempio il nostro centro respiratorio è qui, cioè tutto ciò che avviene nel corpo in automatico quando non siamo presenti, o soltanto il respiro è a cavallo, ma altre funzioni che avvengono spontaneamente in automatico, il battito cardiaco, la digestione, eccetera. Ora è molto importante comprendere come il cervello è costituito da due emisferi collegati tra di loro attraverso un tessuto, il corpo calloso. E questo è molto importante, poi lo vedremo perché nella meditazione, perché sono molto simili ma non uguali, perché il cervello, l'emisfero destro è la parte più così intuitiva, emotiva, e controlla la parte sinistra del corpo. Viceversa, la parte sinistra del cervello è la parte più razionale, che appunto determina il ragionamento logico, mentre la parte destra è la parte più artistica, legata alla visione d'insieme, legata ad esempio ad imparare la musica, mentre il sinistro è legato alle funzioni più strutturate. Quindi non sono proprio uguali. Nella meditazione vediamo come questo ha un'influenza. Ogni emisfero a sua volta è così stato suddiviso in quattro lobi, cioè quattro aree che funzionano in modo un pochino diverso l'una dall'altra, per cui sono state proprio individuate scientificamente. Quindi il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo temporale, parietale e occipitale, quindi la parte anteriore, laterale alta, laterale bassa e posteriore. Quindi ogni lobo ha una funzione diversa. È molto importante il lobo frontale, perché è quello che determina la nostra capacità di agire nella vita, la nostra capacità di fare delle scelte, di programmare, così come tutti sono importanti. Mi interessa così ricordare come il lobo parietale è legato alle percezioni sensoriali. Quindi noi attraverso il lobo parietale riceviamo e diamo significato a ciò che ci deriva dalla pelle, quindi a comprendere dove è il nostro corpo, cosa sta toccando, e a dare significato a queste informazioni. Il lobo occipitale interpreta le immagini visive, il lobo temporale è legato alla comprensione dei linguaggi, della memoria, di ciò che sentiamo. E a proposito della meditazione e del lobo parietale, volevo farvi notare come vi sarà capitato durante la meditazione che a un certo punto non sentite, non siamo consapevoli se le dita delle mani, quando siamo nel mudra, di Gyan Mudra o Chin Mudra, se il pollice e l'indice si stanno effettivamente toccando oppure no. Questo perché durante la meditazione c'è una distribuzione diversa del sangue. È vero, abbiamo detto che tanto sangue arriva alla testa, però Quel sangue viene usato per funzionalità diverse e quindi il cervello inizia a disattivare le aree che non servono. E la prima area che viene disattivata è proprio l'area associativa del corpo nello spazio, per cui a un certo punto non sappiamo più se non riceviamo più o non elaboriamo più gli stimoli che arrivano dalla pelle del corpo, gli stimoli del tatto, per cui non sappiamo più se queste due dita si toccano oppure no. E questo ci fa capire che stiamo entrando in meditazione, ma ricordiamoci che se fermiamo il pensiero su questa cosa rischiamo di uscire dalla meditazione. Avete visto un video sui nostri tre cervelli, diciamo questa è la cosiddetta materia grigia. Sotto la materia grigia è come se ci fosse un altro cervello chiamato cervello mammifero o sistema limbico, limbico perché proprio avete visto che è a metà strada tra il cervello, la neocortex, la neocorteccia, il cervello più moderno, e il cervello più antico, il cervello rettiliano. Ora è importante perché nel sistema limbico, che comprende diversi organi, tra cui ipotalamo, talamo, amigdala, ippocampo, qui risiedono un pochino le nostre emozioni, cioè in questa parte noi registriamo le emozioni più forti che riceviamo e per registrarle prima ancora riceviamo degli input dall'esterno. Queste regioni, quindi ipotalamo e talamo soprattutto, danno un significato emotivo alle informazioni che arrivano e registrano nell'ippocampo queste memorie emotive. Queste memorie emotive sono il nostro bagaglio emotivo che ci comprendono, ci consentono di decifrare la vita, di dare un significato alle cose della vita e di fornire una risposta emotiva ma anche linguistica, di azione. Per fortuna e purtroppo però, molto spesso questa reazione è automatica. Così come noi guidavamo la macchina in modo automatico, così anche quando esiste una memoria emotiva molto forte legata a una certa situazione, se noi viviamo una situazione simile nel nostro quotidiano, il nostro cervello produce una risposta che è la stessa che è stata prodotta in relazione alla prima memoria, quella che è registrata. E quindi talvolta, avrete fatto caso, che abbiamo delle risposte automatiche e ci troviamo ad agire o a pensare o a sentire sempre nello stesso modo. Quell'emozione memorizzata al nostro interno produce in automatico una risposta che però non è appropriata alla situazione reale o comunque potrebbe non esserlo, ma è automatica. E quindi ci troviamo spesso nelle stesse situazioni, avete fatto caso nella vita. Ci troviamo quasi sempre nelle stesse situazioni, corsi e ricorsi della nostra vita, perché questi processi sono i famosi condizionamenti. Questa memoria registrata produce quel famoso condizionamento che poi ci imprigiona, ci limita. In particolare, la risposta emotiva è proprio, immaginate che noi abbiamo dentro il cervello un bar con un bellissimo barman che produce un cocktail ormonale e lo produce dando un significato emotivo alle informazioni che arriva. Se queste informazioni corrispondono a una memoria emotiva che abbiamo registrato, la risposta sarà di un certo tipo. E poi vedremo come questo incide sulla E come questo è attinente alla meditazione. In particolare c'è poi una ghiandola che si chiama amigdala, dove vengono registrate le informazioni legate alla sopravvivenza. Perché è specifica? Abbiamo detto che l'ippocampo registra le informazioni, l'amigdala in particolare quelle informazioni che hanno una attinenza con la sopravvivenza. Perché? Perché per consentirci di sopravvivere, il corpo deve produrre delle reazioni in certe circostanze molto repentine, molto veloci. Per esempio, cammino nel bosco, vedo una foglia che si muove, mi sposto subito, perché potrebbe essere un serpente, prima ancora di elaborare concettualmente la possibilità che in effetti vi sia un serpente. Cioè il corpo si muove prima, perché non ti puoi permettere di perdere tempo. Quindi quando queste reazioni sono importanti legate alla sopravvivenza, il corpo produce delle reazioni super automatiche, ancor prima di rendertene conto. L'amigdala quindi legge e memorizza tutti i segnali di potenziale pericolo e produce delle risposte automatiche. Sono risposte stressanti. È una situazione di stress perché l'amigdala è legata alla paura, la paura è legata alla sopravvivenza. Per cui lo stress, abbiamo detto che non è un fenomeno negativo, è negativo quando diventa cronico. Lo stress vuol dire che c'è tutta una scarica di ormoni molto repentina, molto veloce, che produce un'attivazione del corpo legato all'azione e quindi sottrazione di sangue dall'interno che va verso l'esterno, attivazione dei muscoli, attivazione delle arterie e tutto quello che abbiamo appreso, per cui in quel caso il corpo si scansa. Poi dopo c'è tempo per dire o forse era soltanto una foglia, oppure wow, era un serpente. Me ne accorgo dopo, ragiono dopo. Purtroppo, quando noi viviamo condizioni di stress cronico, iniziamo a far lavorare troppo l'amigdala. Quindi l'amigdala che cosa fa? Si ingrossa e diventa ipertrofica. Per cui tutti, sempre più segnali vengono interpretati come potenziali pericoli. Per cui a loro volta attribuiscono una risposta, forniscono l'amigdala, fornisce una risposta stressante. Quindi lo stress chiama stress, l'amigdala si diventa ipertrofica e la risposta stressante diventa sempre maggiore. Questo può determinare uno stress altissimo che in qualche modo logora il corpo, oppure può determinare un fenomeno depressivo perché sono talmente tanti i potenziali pericoli, per cui io sento di non riuscire a poterli affrontare, mi sento impotente, non riesco a affrontare la cosiddetta lotta per la vita. Per cui mi chiudo in me stesso, mi chiudo nel letto e rimango lì, mi chiudo dentro casa, spesso proprio nel mio intimo e mi paralizzo. Ma sono due fenomeni gemelli, depressione, stress cronico. Nel sistema limbico abbiamo anche l'ipofisi che regola tutto il sistema endocrino e l'epifisi che regola i ritmi circadiani, sonno veglia. Ora, cosa succede quando meditiamo? Quando meditiamo, tutti questi collegamenti, abbiamo detto intanto dei neuroni tra di loro, delle varie parti del cervello, avvengono attraverso delle onde elettriche. E dividiamo queste onde elettriche in 5, a seconda della frequenza di queste onde, in 5 tipi di onde. Partiamo dalle onde beta, che sono quelle della veglia, cioè quelle di quando noi siamo solitamente così, svegli, attivi. Poi ci sono delle onde sempre legate alla veglia, che sono molto veloci, sono le onde gamma. Sono le onde tipiche dei momenti molto creativi. O dei momenti di grande attivazione, quando siamo molto focalizzati su qualcosa e abbiamo molte idee, siamo molto determinati, molto attivi. Ecco, le onde beta aumentano la loro frequenza e diventano onde gamma, che è un fenomeno molto interessante, però se stimolato troppo, può provocare poi stress e ansia. Poi iniziamo a scendere, quindi iniziamo a esplorare tutta una serie di onde, che sono tre categorie, che invece sono più lente, più lunghe rispetto alle onde beta. E le prime sono le onde alfa, quelle che noi sperimentiamo già chiudendo gli occhi e connettendoci all'interno, sentiamo che iniziamo a rilassarci, o quando dopo un'attività sportiva, o quando facciamo una bella passeggiata al mare, o quando facciamo l'amore, per cui sono onde legate a una condizione di rilassamento. Quando facciamo rilassamento nello yoga o quando siamo nelle posizioni particolarmente rilassanti. Più lente ancora ci sono le onde teta. Ora, le onde teta sono molto importanti perché sono quelle tipiche della meditazione, a cui noi arriviamo a seconda della nostra esperienza, a seconda di quanto siamo abituati a raggiungerle, sono, onde legate alla possibilità di, connetterci un pochino con la sfera più profonda. Questa è una bellissima frase che potrebbe dire un insegnante di yoga. Un insegnante di yoga e medicina direbbe: bene, in questa onde teta noi iniziamo a collegare, a connettere il sistema limbico, la memoria emotiva delle nostre esperienze passate con la neocortex. Quindi iniziamo a intravedere, a collegarci a tutti quei fenomeni condizionanti e la prima cosa che succede è che ci sentiamo meno condizionati dopo la pratica. Se raggiungiamo una certa profondità di meditazione, la pratica è meno, ci dà una leggerezza, una maggiore libertà di comportamento, perché non eliminiamo la memoria emotiva, ma in qualche modo andiamo a interrompere il collegamento con la memoria emotiva. Ci siamo resi conto tutti che dopo la pratica siamo un po' più lucidi, più distaccati dalle cose, più creativi, meno influenzati, meno legati a delle risposte che sono sempre quelle. Talvolta siamo entrati nella pratica con un grande problema e le risposte, le possibili soluzioni erano sempre le stesse, perché si attinge da quella memoria. Per cui in quella memoria ci sono informazioni che sono sempre le stesse, ovvero quelle che noi avremmo tirato fuori in situazioni simili nel passato. La meditazione pulisce, quindi interrompe il collegamento e ci porta a essere creativi rispetto a quella situazione, quindi ci apre a un prospetto di possibilità più ampio. Si dice le infinite possibilità, non le probabilità che sono quelle condizionate dalla nostra memoria emotiva, ma possibilità che sono infinite. La meditazione ci apre perché ci sgancia da quel condizionamento. Ci sono onde ancora più profonde, che sono quelle tipiche del sonno senza sogni, del sonno profondo, e sono le onde delta, che però è difficile raggiungere durante la meditazione, e i monaci zen le raggiungono. Ecco, lì l'effetto sul corpo è straordinario perché si crea una condizione che poi vedremo a livello fisiologico. Ma il grande potere di queste onde è che non soltanto andiamo a interrompere il collegamento, ma riusciamo a cogliere qual è l'origine di questi condizionamenti. Andiamo a percepire, a tirar fuori delle situazioni magari legate alla nostra infanzia o situazioni della vita che in qualche modo abbiamo registrato all'interno ma di cui non siamo consapevoli. Quindi dal subconscio andiamo a conoscere cosa è registrato nel nostro subconscio. E questo personalmente vi dico mi è successo, produce un effetto profondamente rigenerante, più che rigenerante, ti cambia il modo di percepire la vita, perché a un certo punto leggi delle cose di te e nel momento in cui le leggi escono e quindi ti rendi conto di quante volte sei stato condizionato rispetto a certi comportamenti, e questa cosa così finisce. È come se qualcosa uscisse fuori. Quindi andiamo non soltanto a interrompere il collegamento, ma attraverso le onde delta a conoscere delle cose profonde di noi. E questo richiede pratica. Più nel dettaglio tecnico, invece, le onde, la meditazione, che cosa fa? produce degli effetti, è stato studiato, produce degli effetti fisiologici. I primi studi risalgono agli anni 70, hanno studiato come il ritmo del cuore diventava più stabile, più lento, la ventilazione polmonare era più stabile, tendenzialmente più lenta. Ma poi hanno cominciato a fare anche negli anni 80-90 degli studi sui meditanti Zen con l'elettroencefalogramma e vedevano che queste onde rallentavano. Quindi hanno visto che la frequenza media delle onde diminuiva, si abbassava e che questi monaci arrivavano a raggiungere le onde delta. C'è un'altra condizione molto interessante legata alle onde, c'è una particolare condizione. Avete visto? Abbiamo parlato delle onde gamma. Le onde gamma sono un po' le onde degli artisti, dei grandi geni. Si dice genio e sregolatezza, perché il genio magari dipinge un quadro in modo molto creativo, straordinario, ma non sa. Non sa cosa è successo, lo fa in modo istintivo, rapito da queste onde molto veloci, che possono portare, abbiamo detto, all'ansia, ma anche a uno stress altissimo che può provocare anche la pazzia. Ecco, nella meditazione profonda, a un certo punto si può innescare una condizione speciale, che è quella in cui coesistono onde gamma e onde delta, quindi le onde gamma della grande creatività, dove noi andiamo addirittura a esplorare anche i meandri del nostro stesso subconscio, con le onde delta che mettono in fase, quindi che danno una cadenza e quindi mantengono tutto in una linea molto profonda, molto bassa. E questo è straordinario perché ci consente di approfondire, di essere super creativi, ma super stabili. Quindi dicevamo, hanno studiato che le onde si abbassavano, tendenzialmente si abbassavano. Quando succede questo, avvengono delle cose importanti perché avviene una comunicazione più efficace tra le varie parti del cervello. I lobi iniziano a interagire ancora di più, normalmente interagiscono perché è una suddivisione scientifica quella dei vari lobi, però le varie funzioni iniziano a integrarsi l'una con l'altra. E ancora più importante, inizia a crearsi un legame più stretto attraverso il corpo calloso tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Quindi non c'è più una parte predominante, una parte razionale, una parte emotiva che fa un po' da padrone nelle nostre risposte, ma iniziano a collaborare i due cervelli, a integrarsi. Quindi ci sentiamo quasi sempre durante e dopo la meditazione allo stesso tempo creativi e stabili, radicati. Questo perché i due cervelli hanno interagito. E in più nella meditazione c'è una relazione, un'integrazione tra la neocortex e il sistema limbico, quello che abbiamo appena visto, quindi legato al rapporto col nostro subconscio. E a livello fisiologico noi andiamo a, è stato studiato, quindi studi più recenti hanno visto come una pratica costante va a agire in modo molto profondo proprio su quel sistema limbico, creando una modificazione addirittura delle aree del cervello. L'amigdala si riduce, quindi si riduce le dimensioni dell'amigdala, quindi la risposta sarà meno stressante, meno legata a alimentare la paura di fronte a tutte le cose, ma saremo più distaccati, quindi anche più lucidi. Invece si sviluppa maggiormente l'area del lobo frontale legata alla consapevolezza, alla programmazione anche delle nostre attività, ai nostri comportamenti saranno più stabili, più pacati, più lucidi. E quindi addirittura una modificazione strutturale del cervello. In più è stato studiato come in base, quindi abbiamo detto, studio del cuore negli anni 70, studio del cervello negli anni 90, studio del sangue negli anni dopo il 2000 e hanno visto come i valori del sangue cambiano, quindi si producono ormoni diversi perché abbiamo detto che il sistema limbico è questo bar bellissimo che produce un cocktail, ebbene il cocktail cambia, quindi si producono più ormoni che migliorano il nostro sonno, che danno coerenza ai rapporti sonno-veglia, che migliorano la digestione, e si riduce invece la produzione di cortisolo e di altri ormoni prodotti dal cervello e dai surreni che invece danno una risposta stressante all'organismo. Quindi addirittura la risposta ormonale cambia notevolmente se pratichiamo la meditazione. Questo è un po' un piccolo excursus, spero vi sia stato utile.